ti riprendono col cellulare mentre ti chini ad allacciarti una scarpa e ti schiaffano sui social? Non sei stato empatico, le classi sono ingestibili, non sei capace di attivare la tua empatia. Gli alunni conseguono risultati gravemente insufficienti, sii più empatico e vedrai che studieranno. E comunque, se non li ami abbastanza, poi non lamentarti. Quello dell'amore, dell'empatia e dei buoni sentimenti è un retaggio che una certa cultura hippie, giunta fino a noi e amplificata a dismisura perfino dagli stessi Beatles, che è passata alla New Age e poi è stata trasfusa nella visione cattocomunista del mondo. Sono illusioni, bolle di sapone, specchietti per le allodole. La Littizzetto è molto efficace nell'opinione pubblica perché ne cavalca gli umori. Se gli alunni non hanno ordine, metodo di studio, basi, strumenti, questa è un'argomentazione che non fa presa sui sostenitori del Walter, della Yolanda, del Chupadance, delle notizie farlocche. Lo stereotipo del professore che a ogni colpa invece fa presa, perché è esattamente ciò che la gente vuole sentirsi dire. Una soluzione laica, una privazione di responsabilità per la famiglia che preferisce tirarla addosso ai professori che hanno a che fare con l'alunno poche ore alla settimana, mentre le famiglie lo tengono con sé tutto il giorno, e che può essere colpa loro per caso, ma non ci facciamo neanche cogliere dal minimo dubbio. Infatti la risposta è un no categorico. E anche nelle note a margine della Littizzetto la famiglia non c'è, sparita. Qualcuno le ha fatto notare che forse l'aveva sparata grossa. Allora, come spesso accade, ci si affida alla dichiarazione successiva, alla correzione, alla rettifica, al raddrizzare ciò che è venuto storto, anche se ormai il danno è fatto e c'è poco da mordere. Alcuni non hanno proprio sentito ciò che ho detto. Almeno qualcun altro una volta dichiarava senza difficoltà di essere stato frainteso. Umberto Galimberti, opinionista e filosofo, dichiarò nel corso del Festival della Filosofia 2022, tenutosi in Piazza Grande a Modena: «La vera riforma della scuola sarà quella di eliminare il ruolo. Sono per la scuola pubblica, purché si possano licenziare gli insegnanti cattivi». E ancora, chi non ha empatia non può fare questo mestiere. I professori dovrebbero infatti essere sottoposti a test di personalità e a un colloquio per verificare se sono adeguati alla professione. Perché non bisogna farli per assumere un docente? Dappertutto sì, e a scuola no? Ed ecco, da parte di un personaggio che gode di grande notorietà presso la pubblica opinione, l'esplicitazione della pars destruens, con lo spauracchio del licenziamento per chi non corrisponda o non superi determinati requisiti per l'accesso alla professione di insegnante. Il gioco retorico, neanche tanto efficace, è ben conosciuto. Chi controlla il controllore? Chi ci garantisce che una persona, oltre ad avere i titoli per accedere alla scuola pubblica, perché quelli non può metterli in discussione neanche Galimberti, abbia anche le qualità soggettive ed umane per poterlo fare? Chi controlla gli alunni, in altre parole, deve essere a sua volta controllato, ma non si sa da chi. O almeno Galimberti non lo dice. Si tratta di esternazioni che lasciano il tempo che trovano e durano quanto un fuoco di paglia. L'empatia per Galimberti non è più una medicina, l'elisir di lunga vita, il sacro Graal che risolve tutti i problemi con un tocco di bacchetta magica, ma addirittura una conditio sine qua non. Se non si è empatici, non si può insegnare. Punto. Invero il filosofo fa un accenno soltanto generico agli strumenti che dovrebbero sottostare a questa verifica, ovvero i test di personalità, che sono ormai vecchi, superati, ritenuti poco affidabili. Anche questa è una pretesa sempiterna, quella di voler scandagliare, dimostrare con dati scientifici quello che scientificamente dimostrabile non è, ovvero la personalità dell'essere umano. Li conosciamo bene questi test. Sono soprattutto due: il cosiddetto Minnesota, un elenco estenuante di circa 500 domande, spesso ripetitive, a cui rispondere con un sì o con un no, e il test di Rorschach. Il primo presenta una serie di quesiti pilota o sentinella che danno la stura alla categorizzazione del soggetto. La prima delle domande chiede al malcapitato se ami acquistare o meno riviste di meccanica. Poniamo il caso che l'intervistato risponda di no, perché ama leggere e acquistare, ad esempio, riviste di informatica o di giardinaggio o di fotografia. Le riviste di informatica, così come le conosciamo oggi, non esistevano ai tempi in cui il questionario estenuante fu messo a punto. Ma questo il Minnesota non lo sa. Né l'intervistato può chiarirlo in sede di somministrazione. Per i redattori e per chi deve valutare il soggetto basta il no, e questa risposta apre la porta all'ipotesi, da verificarsi accuratamente con l'incrocio delle risposte ad altre successive domande, della tendenza omosessuale di chi risponde. Non è una certezza, ma apre lo spiraglio di un dubbio, perché uno non può non amare le riviste di meccanica e preferire loro quelle di bodybuilding, ma questo non importa. Il secondo è quello delle macchie. Si versano delle piccole quantità di inchiostro nella costola di un quaderno o di un libro a fogli bianchi, si chiude il tutto. Si ottiene una copia simmetrica del disegno da entrambi i lati e si chiede all'interessato che cosa veda dentro quell'immagine. Può essere una farfalla, un fiore, un albero, una pianta, una silhouette umana o qualsiasi altra cosa. Sulla base delle risposte arriva il risultato, che non è un risultato, bensì una diagnosi. Ne potrebbe derivare una personalità ansiosa, oppure timida, riservata, narcisista, esuberante, remissiva, arrendevole, iperattiva, cinica, egocentrica, disinteressata e perfino borderline. Tutto è il suo esatto contrario. Se uno rubava la marmellata in casa o le caramelle ai compagni a scuola, è un ladro per indole, natura o anche semplice tendenza. Risulta chiaro che il fatto che un docente sia una o più di tutte queste cose, che abbia o meno queste caratteristiche, non dovrebbe compromettere la sua possibilità di insegnare, perché il superamento di concorsi pubblici per l'accesso alla scuola si basa su criteri oggettivi e classifiche di merito. La soluzione di Galimberti no. Del resto anche Galimberti insegna, è professore emerito, all'Università Ca' Foscari di Venezia, ma per arrivarci ha fatto un percorso di tutto rispetto, iniziato nel 1967, quando vinse il ruolo al liceo ginnasio Bartolomeo Zucchi di Monza, lo stesso ruolo che adesso vorrebbe abolire. Un professore universitario si sa, scrive e pubblica in continuazione, o almeno dovrebbe farlo. Articoli giornalistici dedicati alla divulgazione, tesi scientifiche, contributi originali, volumi personali e collettivi, e possibilmente non dovrebbe copiare i contenuti altrui senza dare credito in nota o in bibliografia agli autori originali. Tutto questo costituisce una sorta di sport parallelo e sempre più emergente in Italia. Si pensi al caso della ex ministra Madia e della sua tesi di dottorato, rivelato da un'inchiesta de Il Fatto Quotidiano. Si gridò allo scandalo da un lato, si intrapresero azioni legali dall'altro, ma restò il fatto che il testo di quella tesi corrispondeva in larga parte esattamente, salvo alcuni mal riusciti magheggi stilistici, a quello di altri e precedenti autori. Umberto Galimberti fu richiamato dalla Ca' Foscari nel 2001 per aver copiato, senza citarlo, il lavoro intitolato L'ospite inquietante di Giulia Sissa. Scavando a ritroso si scoprì che era l'opera di Guido Zingari a fare da palinsesto al galimbertiano invito al pensiero di Martin Heidegger. Il metodo galimbertiano del riciclo degli scritti propri altrui è stato bene analizzato, smascherato, decontestualizzato nel libro di Francesco Bucci, Umberto Galimberti e la mistificazione intellettuale, Coniglio Editore 2011, in maniera assai certosina e inequivocabile.